Vi ringrazio per queste letture molto intense e piacevoli. Passerei la parola a Michele per una prima domanda.
Sì, prima di farvi la domanda che ho in mente, che verterà sul vostro rapporto proprio con l'arte visiva, mi piacerebbe proiettare anche al nostro pubblico alcuni materiali che gentilmente avete deciso di condividere con noi. Questo è il primo video, che è I Camminatori, e che nasce da una collaborazione tra Italo Testa e è stato presentato all'Accademia di Belle Arti di Brera, e nasce dalla collaborazione tra Italo Testa e Margherita Labbe, che si è occupata della fotografia e di questi lavori di carte. Procederei alla proiezione.
Sugli autobus si siedono tra i primi, non parlano. Tenendosi le mani, si voltano, ti scattano un tratto, ti guardano, gli occhi grigi campeggiano, poi scattano di lato, si alzano serrando i pugni e scendono. Ho provato a parlargli, si bloccano all'istante sul posto, non sembrano sentirti o non rispondono, rimangono perfettamente fermi e fissano sempre lo stesso punto, immobili, come se niente fosse. Aspettano il momento opportuno e ripartono, un passo dietro l'altro, riprendono a un ritmo lento, monotono. Nel traffico procedono sicuri, gli ostacoli li scansano veloci, ma rigidi, le mani lungo i fianchi si muovono senza guardarsi intorno e puntano sempre in avanti, come aghi orientati misurano magnetici le strade. Si sporgono agli incroci come allertati. È un attimo, i tratti duri si tendono, pronti a scattare a un ordine. Un cenno convenuto, si aspettano qualcuno, un segnale, un codice per ripartire, se pensano sempre a qualcosa o fingono. Ho provato a guardarli, fissandoli, parandomi di fronte, strabuzzano meccanici gli occhi, si scansano come di fronte a un ostacolo, un muro imprevisto. Aggiustano la loro traiettoria, ti affiancano senza mai dire nulla e rigidi, in linea retta, ti passano. Si vedono a tutte le ore, percorrere le arterie principali, ai margini, a passi uniformi sorvegliano il flusso ininterrotto, le macchine lanciate sulle strade li sfiorano senza turbarli. Non smettono mai anche di notte, si vedono marciare assorti nei vicoli, meno illuminati, compaiono all'improvviso sugli angoli, tagliando stretto, ti urtano. Ho provato a contarli, non tornano mai le somme, si scambiano gli uni con gli altri, probabili sosia o sempre gli stessi. Ripetono ad intervalli fissi, ipnotici, alcuni tratti, compongono dei moduli perfettamente congrui, geometrici. Nei giorni estivi camminano dentro i parchi, si tengono sui bordi, in disparte, descrivono le loro rotte eccentriche per ore ininterrotte, poi unanimi e senza far parola convergono sui viali a sciami, s'allineano lungo le siepi, fuoriescono in fila dai portali. Se entrano in luoghi chiusi, ci restano per poco tempo, s'aggirano a capo chino e, simili a mosche chiuse in barattolo, cominciano a ronzare frenetici in ogni direzione, a sbattere contro i muri, indomiti, in un crescendo continuo, sino a quando guadagnano con un balzo l'uscita. Ho provato a fermarli, ti grignano i denti con ferocia e scalciano, sollevando i pugni nell'aria come in preda a uno spasimo, scuotendosi convulsamente, sino a divincolarsi e liberi con un colpo di reni, si drizzano, tornano in assetto, si voltano dall'altra parte e subito, lasciandoti alle spalle, attoniti, come se niente fosse, ripartono. Nelle stazioni transitano dentro e fuori, in perpetuo andire e vieni, mischiandosi alle folle in attesa, assaltano a frotte i treni che arrivano lungo i binari e subito a capofitto, lanciandosi nei corridoi, ripartono. Avanti e indietro camminano per gli scomparti, assidui per tutto il tragitto. Se urtano gli altri passeggeri, non dicono nulla, non fanno cenno, si voltano dall'altra parte e proseguono. Poi all'arrivo, fulminei, guadagnano le porte e scendono. Ho provato a spiarli, avanzano ininterrottamente sui limiti dei caseggiati, non fermano la loro marcia, abbattono le protezioni, scavalcano i cancelli, le reti, entrano dentro i cantieri, s'aggirano come cani randagi, famelici, nelle zone interstiziali. Si orientano in apparenza a intuito, senza mappe o schemi. Non chiedono indicazioni, flemmatici, non danno mai l'idea di perdersi, padroni di se stessi e vigili in ogni situazione. Vagano nelle zone industriali, ai margini degli abitati, appaiono nella nebbia più fitta, sugli argini alti sull'orizzonte, sfilano cupi e solenni. Nelle notti chiare si vedono uscire dai vagoni che giacciono abbandonati ai depositi delle stazioni, si inoltrano lungo i binari e spariscono in lontananza, s'avvistano poi dai treni in corsa, compaiono nella visuale in un attimo come animali bradi, svaniscono. Ho provato a seguirli in incognito, a pedinarli, percorrere i loro itinerari erratici e stargli alle spalle, unisono, marciando al loro passo, a vivere andando sulle strade. Non sembrano mai farti caso, proseguono e niente li distoglie, s'avviano semplicemente, ognuno alla sua meta, ma simili e sempre più numerosi s'avvistano lungo le strade, si incrociano in ogni luogo, ovunque tu cammini, camminano.
E adesso, come sfondo del nostro intervento, proietterei anche alcune foto di lavori pittorici il cui autore è Biagio Cepollaro. E io vorrei, insomma, abbiamo visto come nelle vostre opere la parola sia certamente senso e anche suono. E un aspetto invece che grazie al video e a queste immagini possiamo ancora apprezzare è la parola, secondo me, vista come immagine.
E io volevo chiedervi allora se appunto la parola per voi è anche immagine, e in particolare se questo aspetto che è presente secondo me in tutti nelle vostre opere è dovuto all'influenza che le arti visive esercitano sulla vostra poetica, e inoltre come si ricollega l'arte visiva all'aspetto che secondo me è concettuale del vostro lavoro, concettuale nella stessa accezione con cui si utilizza proprio per riferirsi alla pittura e all'arte contemporanea.
Ma allora, la prima cosa che mi viene da dire è che io credo come Pound che la poesia sia fatta di suono, immagine e senso, per cui la poesia ha già sia la sua musica sia la sua immagine, e infatti non ho mai praticato l'arte visiva come poesia visiva, ma proprio come pittura, perché ciò che mi attirava della pittura era la materia. E ora, nella poesia la materia secondo me è il suono, cioè l'aspetto materico è la dimensione sonora, e però nella pittura io trovo che la materia è anche contemporaneamente colore e segno, e per me non si possono quasi separare queste dimensioni. Per cui hai nella poesia l'immagine, il suono e il senso, nella pittura il segno, la materia, il colore. E, dal punto di vista concettuale, il procedimento logico della creazione potrebbe essere lo stesso, nel senso che nella mia esperienza è la materia che organizza tutto, perché la prima domanda è non cosa dici o come lo dici, la prima domanda è con che cosa lo dici. E questo era evidente nella prima parte della mia produzione, quando il con che cosa proveniva da questo pasticci dialettico, come lo chiamavo, di varie lingue e codici. E con che cosa ti predispone già al che cosa dici e come lo dici, e nel senso che c'è una vocazione della materia ad andare in una certa direzione, e c'è un gioco aleatorio che tu cerchi di in qualche modo organizzare, e questo è molto evidente con la pittura, perché se tu hai il catrame, se il con che cosa il catrame, già metà dell'opera è chiara ai tuoi occhi, non perché sia destinato il catrame a rappresentare qualcosa di simbolicamente codificato, perché tu puoi usare il catrame e l'oro come faceva Burri, o come si può fare, e poi ci sono tanti modi di usare il catrame, e ci sono tanti tipi di catrame. Cioè la cosa affascinante dell'arte visiva e l'infinita esperienza concreta che io dico è una scuola di immanenza, e dato che nella poesia cercavo l'immanenza, cercavo il rifiuto della trascendenza, perché la trascendenza è sempre ideologica, la poesia è una sorta, cioè la pittura è una sorta di disciplina dell'immanenza, ti fa stare dentro le cose perché hai le mani in pasta. E nella vita, come nell'arte, nella poesia, bisognerebbe sempre avere le mani in pasta, perché appena le tiri fuori cominci a ideologizzare o a fantasticare, etichettare, a produrre rappresentazioni lontane dall'esperienza, dalla sua verità, perché c'è la possibilità di delimitare una verità anche in un contesto nichilista come quello attuale. C'è la possibilità di dire questo è vero. Io prova a insistere su questa possibilità piuttosto che a quell'altra puramente intellettualistica dell'equivalenza di tutto con tutto.
E dunque, sulla questione della immagine, della poesia come immagine, ci sono diversi elementi qua. Uno riguarda la forma della poesia. Da questo punto di vista, io credo, per esempio, il primo testo che vi ho letto, adesso ha tutta una sua partizione, disposizione sulla pagina, dove che conta molto, diciamo, nella lettura naturalmente non si sente, però come magari potete vedere, c'è tutto un lavoro sui rientri, i corsivi, la disposizione spaziale del testo, che gioca un ruolo, avviso che per me è importante anche in altri miei testi che magari hanno una forma visivamente più tradizionale, ma perché credo fondamentalmente nell'idea di una metrica visiva, e cioè non tanto ritengo che sia continua ad essere importante riflettere la dimensione metrica della poesia, ma questo non significa, vuol dire, riprendere la tradizione computativa, ma in un certo senso la cosa che molto spesso mi accorgo di avere fatto è di ripensare la questione del metro, della forma, se vogliamo, da seguire in termini dicevo, di una spazializzazione fondamentalmente, anche dove, per esempio, magari vengono utilizzati, qualche volta a me capita, insomma, di usare metri tradizionali, l'indecasillabo o altri versi, però prevale sempre una sorta di richiamo visivo del metro stesso, piuttosto che non della sua scansione normativa. Questo è un punto per me è importante, che se vogliamo ha a che fare alla lunga con diciamo il mistero di quel geniale, ma appunto tutto da interpretare, saggio di Amelia Rosselli sugli spazi metrici, che appunto può essere interpretato in tanti modi, tutti possibili probabilmente, però ha a che fare centralmente secondo me sulla questione della spazializzazione della metrica. Questo è un aspetto per cui per me il tema dell'immagine è importante, ma lo è anche per altre anzitutto per quanto riguarda adesso un elemento che in parte non dico esterno, ma che ha a che fare col discorso di cui vi dicevo prima, rapporto con la poesia con altri linguaggi. Il testo che vi ho letto, La casa perfetta, nasce anche da un confronto con la videoarte, in particolar modo con un video di Eija Liisa Attila, una videomaker finlandese, e i camminatori che avete sentito sono un testo che nella loro genesi, anche nella loro esistenza, anche nella loro preesistenza, sono fortemente legati alla questione dell'immagine. Anzitutto perché nascono da una mia ossessione di lungo periodo, cioè da un'immagine che mi catturava e da cui non riuscivo a liberarmi, e che appunto soltanto molti anni dopo da cui mi sono riuscito a liberare scrivendo questo testo. In secondo luogo perché questa mia immagine poi si è intersecata a un certo punto con un fumetto che avevo letto a un certo punto, che mi ha un po' dato un ulteriore spunto di Otto Gabos. In terzo luogo perché questo poemetto preesiste alla sua forma scritta, e cioè nasce o perlomeno si manifesta dapprima nella forma di un video. Certo, io l'avevo scritto ovviamente, cioè ovviamente non tanto bene, però l'avevo scritto il testo. Ma prima di essere pubblicato nasce appunto questo video, che appunto con Margherita Lab e Roberto Dassoni, che ha fatto il trattamento delle immagini, quindi in una... e poi anche quando, lo dico questo non solo analiticamente, ma probabilmente ha a che fare con un elemento intrinseco nel testo, anche quando poi viene pubblicato per la prima volta in un... appunto in questa plachetta del premio Ciampi, un premio dedicato ad un cantante, appunto Piero Ciampi, con una, anche qua, un accompagnato fondamentalmente da una serie di immagini fatte apposta per il testo. Quindi nasce come un libro di poesia illustrato, possiamo dire, nella sua prima esistenza. Anche la copertina è stata fatta apposta per il testo, insomma. Dopodiché si moltiplica sempre nella dimensione dell'immagine in parte, perché dopo l'uscita del libro sono stati fatti altri due video fondamentalmente, un video musicale da parte di un musicista contemporaneo con una musica acusmatica e con fondamentalmente un cortometraggio, e poi un video che è fondamentalmente un concerto di un gruppo, in questo caso pop, che si chiama Falca Milione di Figure. Questo per dire come è fondamentalmente è un testo che probabilmente per la sua natura nasce fortemente attraversato nella sua stessa genesi da questo rapporto con l'immagine. E poi volevo dire altre due cose su questo, e cioè che in fondo, appunto, venendo, diciamo, alla questione concettuale, se vogliamo, ecco, devo dire che non mi ritengo un poeta concettuale, nel senso che si può dare alla nozione di arte. Se arte concettuale, spero perlomeno di non essere, se per arte concettuale si intende ciò che può essere sostituito dalla spiega, fondamentalmente. E questa è una, naturalmente è una battuta, ma in realtà però è vero che è fondata l'osservazione, nel senso che i camminatori o anche tutto accade ovunque sono dei concept, nel senso, in che senso? Non che vogliano dimostrare qualcosa, che siano testi atesi o testi in cui fondamentalmente l'idea, il punto centrale è l'idea, no? Spero che non siano questo, ma sono concept nel senso che sono progetti, concept nel senso di come può essere un concept album di una musicale, cioè fondamentalmente sono macrotesti con un'unità tematica. E venendo qui, tornando da qua all'immagine, devo dire che è una cosa di cui mi sono accorto piuttosto dopo averlo scritto e non quando l'avevo scritto, cioè in questo senso non è un'opera concettuale, cioè non avevo un assunto di partenza, ma dopo averlo scritto e dopo essermi liberato da questa immagine, da questa ossessione, sono reso conto che una delle cose di cui si può dire che il testo parli, o comunque è appunto l'ambivalenza, l'ambiguità di un'immagine che fino ad essere quasi una sorta di mitologema, cioè fondamentalmente questo dei camminatori, appunto, è un'immagine assolutamente ambigua, difficile da aggiudicare, che io stesso mi chiedo ma chi sono, cosa volevo dire, dove li ho visti. Cioè, certo, li posso anche tradurre e riportare a delle cose che ho visto, sì, mi può dare una lettura, però c'è una sua fondamentale dialettica di questa immagine che ne fa una specie di mito, di mito, e mito è esattamente un'immagine che non è perfettamente traducibile su un piano concettuale, cioè di cui ci sono molte possibili traduzioni concettuali, ma pensiamo alla mitologia classica, ma anche all'uso del mito nel dialogo platonico, no? No, non mi voglio porre su quel piano, non voglio fare un paragone, scusate, ma quello che volevo dire è l'idea, qualcosa che fa pensare che però ha una fondamentale instabilità che non si può esattamente dire qual è il senso ultimativo di questo. Questo è il punto che la riflessione sull'immagine, anche sulla sua ambiguità, secondo me ha a che fare con questi testi, forse ha un po' anche a che fare, ma non so se su questo sto cercando di teorizzare su me stesso, una certa idea di poesia come interrogazione del mondo come immagine, o meglio dell'immagine come una frontiera della visibilità. Ecco, questo è un punto che magari più teorico, su quale a volte mi è capitato di riflettere, questa idea della frontiera del visibile e dell'adesione, ma insieme interrogazione di questa frontiera con cui la poesia avrebbe a che fare. Il mio primo libro si chiamava Gli Aspringhianni, e tutto il tema dell'apparenza come insieme qualcosa che manifesta e cela, credo che lo toccasse e in un certo senso diversamente ritorna un po' a questo tema del mondo come immagine e del suo attraversamento.